Mashup su Radio Ticino.
Questa è la musica, questo è il suono di Mashup ogni giorno su Radio Ticino. Naturalmente non solo musica, ma anche... Scusami.
Hai sonno? Non hai dormito?
Sono stanco, ho dormito
bene.
Poco. Non so perché.
Infatti mi sembri un po' invecchiato, da ieri.
Da quando...
Non ti senti più vecchio? Perché hai dormito male, non ti senti qualche anno in più?
Posso dirti una cosa, sì. Però in controtendenza io dormivo pochissimo, ora dormo tantissimo. Ho fatto questo cambio in due anni, proprio...
Ma ti senti meglio o peggio?
Meglio.
Che adesso che dormi... appunto, è lì vogliamo arrivare. Cioè, sei più vecchio all'anagrafe, ma ti senti più giovane, scattante. Non c'è bisogno di fare tutta sta ricerca che vado a elencarvi, chiedevamo a te e
ce lo dicevano sempre i nostri genitori e quindi va bene, sì.
Allora, no, questa è sulla percezione dell'età, non sulla vera età. Allora, praticamente hanno fatto una, come si dice, uno studio sul sonno e l'invecchiamento soggettivo. Andiamo in Svezia, Leonie Balter e John Axelson si sono chiesti, ma se uno dorme bene si sentirà anche più giovane di quello che è, e se uno dorme male si sentirà più vecchio, sembra bene?
Sì.
La risposta è sì. Cosa hanno fatto? 400 persone li hanno interrogati su quante notti avevano dormito male nell'ultimo mese e quanti anni si sentivano un po' di avere, no?
Sì.
Ecco, poi invece hanno fatto dormire dei volontari solo 4 ore a notte per 2 notti, quindi non tantissimo. E li hanno messi a confronto con altri che invece ne avevano dormite 9. Saresti tu forse uno di questi? Il risultato? Chi dormiva poco si sentiva oltre 4 anni più vecchio. E più uno si sentiva assonnato si sentiva ancora più vecchio. Certi si sentivano fino a 6 anni più vecchi di quello che invece si sarebbero percepiti se dormivano bene. Quindi praticamente non è che davvero ti vengono i capelli bianchi, alla lunga forse sì, invecchi anche fisicamente.
Beh, però la resa, il risveglio, sono tutto troppo, tutto diventa tutto così complicato. Chiaro, poterlo fare non sempre si può, però quando si può
dici dormire tanto. Sì,
o comunque,
ma è importantissimo, perché poi pare che se tu ti senti più giovane tutto il corpo ne giova, perché davvero essendo la tua mente si sente più e tutto il corpo lavora meglio.
Giovanotti, capisci? È attaccato. Cioè, in qualche modo tutto torna.
Andiamo benissimo con Mashup. Queste battute fantastiche. Comunque, se avete dormito poco, potete recuperare. Bastano un paio di notti di buon sonno per sentirsi subito più giovani. Però attenzione, l'effetto deve essere duraturo. Cioè, non è che basta una notte o due. Sì. Sul momento sì. Ma se vuoi dei benefici a livello fisico, devi dormire davvero di più.
È interessante che ci sono queste applicazioni che monitorano il sonno. Hai in mente?
Sì,
tipo sleep,
non l'ho mai usato. Perché non mi piace avere
tipo,
roba addosso tecnologica.
Non è addosso, lo tieni lontano dal capisce.
E come fa?
E perché sente i movimenti, il sonno, se russi, non russi,
che bello.
Quando ti svegli, quando sei. Ed è molto interessante perché puoi analizzare e vedi veramente come in realtà a volte dormi di più, a volte dormi meno, comunque riesci a dormire nel modo migliore.
Beh, l'importante è buonanotte a tutti.
Certo, assolutamente. Vado a farmi una pennichella.
Mashup. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mashup, l'appuntamento che trovate solitamente, quello principale, è sul mezzogiorno quando si mangia, quando si fa pranzo.
Ecco, però uno non è che arriva lì a cioè magari qualcuno a mezzogiorno e mezza e pensa cosa mangio, sì può capitare, ma pare che già dalle 11:30 la maggior parte della gente comincia a immaginarsi il pasto che farà, e come se lo immagina, che ne so, un bel branzino al vapore con le verdurine, con sopra il prezzemolo tritato, oppure una bella insalata, insomma, quello che le riviste, o una quinoa tutta ben condita, preparata bene. Quello che insomma uno pensa è sano, è buono, è bello.
Certo.
E quindi dice oggi mangio così. Poi cosa succede?
Succede che la nostra vita è stressata.
Quindi la fantasia.
La fantasia, che l'è.
Ma la fantasia è bella, la pratica un po' meno.
Sì. Non sono tutti degli chef. E quindi cosa succede?
Quindi succede che sogniamo il pasto perfetto, quindi sano, bilanciato, gustoso, e poi però invece ci mangiamo gli avanzi nel frigo, riscaldati magari pure al microonde. Pane e formaggio, pane e maionese. Io lo faccio ogni tanto, lo dico, mi vergogno, ma pane, maionese, cipolline e boretano.
Oh santo cielo.
E così le fai quando non c'è la figlia,
certo,
no, se no cucino dei pasti pseudo decenti.
Ma c'hai i bimbi?
Non lo uso, ce l'avevo, okay. Mo' è rotto, sì, 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 ma sì. No, sono troppo pigra anche per studiare dietro al bimbi. Però la friggitrice d'aria calda,
allora.
Adesso che va di moda.
Certo.
No, comunque pare ci sono davvero degli studi che dicono questo. Allora, ma perché si fa il primo tempo e convenienza? Perché preparare il pasto ideale, come ce lo propinano sui social o sulle riviste, comunque praticamente richiede organizzazione, avere gli ingredienti lì freschi, e invece la roba lì nel frigo è meno salutare, ma tigle lì.
Perché poi è difficile fare la spesa e ricordarsi cosa prendere,
sì,
prima. O sei uno di che si inventa le cose e non tutti sono in grado.
Sì. Oppure fai la lista prima e ti compri le cose e dopo devi anche avere il tempo di prepararle. Allora, poi anche c'è l'energia mentale che ci si mette, perché dopo ore di lavoro o anche di studio, prendere decisioni alimentari complesse dicono che richiede fatica, quindi è più semplice scegliere quello che è l'immediato, ecco, anche se meno, diciamo così, perfetto.
Il delivery a casa,
ecco,
sì, sì.
Quello, un delivery sano non sarebbe male. E poi ci sono i fattori emotivi, perché stress, stanchezza o anche una gran fame, che se lì c'hai lo sbrano, diciamolo così, sì. ti spingono a scegliere quello che apri il frigo e tiro fuori quello che c'è lì veloce, piuttosto che andare a preparare quello che alle 11:30 del mattino ti eri detto oggi mi preparo questo. Questa, con le verdurine,
sì.
Quindi c'è proprio una discrepanza tra l'intenzione alimentare e la scelta reale, e questo per cui anche spesso le diete falliscono.
Sì.
Perché le diete di metodo devi prepararti questo. A me passa già la voglia.
No.
E quindi ecco, quindi siamo tutti umani, non sentitevi in colpa se lo fate, perché siamo un po' quasi tutti, ci saranno le eccezioni, ma nella stessa
barca. Sì, quelli super bravi, super skillati sulla cucina.
E che fanno i blog lì di cucina, però. Dopo io li guardo ogni tanto, dico questo no, potrei farlo, poi salvo tutte le ricette lì, poi non so neanche più dove cercarle perché si salvano, ma non le so ritrovare e poi non ne ho mai fatto.
Siamo mica tutti la famiglia Pelli. Cioè, siamo persone nuove. Ok, va bene, dai, andiamo col primo disco.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, questa è una nuova puntata di Mashup. Mashup che vi porta direttamente in Scozia.
E andiamo più precisamente su un ponte,
sì,
della Scozia. Allora, di solito su un ponte cammini e attraversi, no?
Sì.
Ecco, allora c'è un ponte, l'Overtown Bridge, nei pressi del villaggio di Milton, non lontano da Dumbarton, che non sono mai stata in Scozia, quindi non è che conosco bene. Ma allora qui c'è questo Overtown Bridge, è un ponte vittoriano costruito alla fine dell'Ottocento, ed è diventato famoso per una vicenda che, diciamo che così, incuriosisce sia studiosi che giornalisti e appassionati di misteri.
Sì.
Perché cosa succede su questo ponte? Non si sa bene perché, poi ci sono le varie ipotesi, ma molti cani sono, diciamo così, precipitati dal ponte o sono proprio saltati giù dal ponte in circostanze, diciamo, insolite, perché di solito un cane attraversa il ponte non è che dice boh, adesso salto giù. E quindi a partire dagli anni 50 hanno cominciato questi proprietari dei cani a dire che una volta giunti in un punto preciso del ponte sembravano come attratti dal bordo, arrivavano lì e saltavano giù nel vuoto.
Sì.
Allora l'hanno soprannominato questo, i media, il ponte dei cani suicidi. Gli esperti sottolineano che il termine suicidio è improprio, perché il cane, cioè non ci sono prove che un cane possa compiere un gesto del genere con consapevolezza come lo attribuiamo agli umani, insomma. Però cosa potrebbe spiegare il fenomeno? Allora qui potete ben immaginarvi che le teorie
sono tantissime,
da fenomeni. Dopo vi dico quella che a te piacerà di più, però cioè, insomma, uno pensa c'è qualcosa di misterioso, chiaramente ci possono essere vortici, cose, energie, strane presenze che attirano i cani, ecco, tutte queste cose più misteriose. Poi invece, per far star tranquilla la gente, diciamo così, una delle ipotesi più scientifica dice che l'area sottostante al ponte ospita animali come visoni, scoiattoli e altri piccoli mammiferi. Allora, il loro odore, che è particolarmente intenso, di questi animali, per l'olfatto canino è fortissimo,
sì.
Soprattutto per i cani tipo da caccia, allora attira i cani verso il parapetto. Poi la struttura del ponte è particolare, perché i muri laterali sono abbastanza alti da limitare la visione dell'animale, quindi lui non vede che dietro il muro c'è il vuoto.
Ah, ok.
E quindi dice: sento l'odore del visone, salto per prenderlo, ma è giù, cado giù dal ponte. E quindi questo è quanto. Però ecco, non so, scusa, è pieno di animali sotto
mentre
i ponti.
Secondo la tua teoria.
No, la mia teoria, ci sarà qualcosa di un po' particolare.
Mistico,
perché anche qui ci sono gli scoiattoli, non è che i ponti saltano, cioè che i cani saltano giù dai ponti. Adesso non voglio addentrarmi in ipotesi, fate voi la vostra. Però se andate lì col vostro cane, tenetelo al guinzaglio.
Ecco, nel dubbio, se no tira giù anche voi.
No, allora non andate caso.
Mashup su Radio Ticino.
Su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup, parliamo di oggetti comuni. Ci sono tanti che magari non tutti utilizzano, ci sono alcuni che sono comuni, ma non. Questo bene o male.
Spero che bene o male lo utilizziamo tutti.
Sì, assolutamente.
Allora,
lascia a te introdurre.
Sì, grazie. No, perché stiamo facendo la storia di vari oggetti, no? Certo. Come sono nati, abbiamo fatto il semaforo, il frigo, altre cose. Oggi parliamo della carta igienica, che è una cosa che non è che ci si pensa, cioè non ci pensi finché non la finisci.
Certo, ecco. E lì ti rendi conto.
Lì ti rendi conto di quanto è fondamentale nelle nostre giornate.
Poi arriva la pandemia.
Esatto, anche lì si vede quanto è importante. C'è anche uno studio poi psicologico, magari diciamo che qualcosa su quello. Però per migliaia di anni l'umanità è andata avanti anche senza la carta igienica. Sì. Però si inventavano delle cose. Ad esempio, gli antichi romani, scusate se state mangiando, vabbè, lo diciamo, usavano una specie di spugna infilata su un bastone,
però
il brutto viene che era condivisa nei bagni pubblici, però la sciacquavano, con acqua e aceto tra un cliente e l'altro.
Va bene.
Altre parti del mondo si usavano, non so, foglie, paglia, lana, sabbia, muschio, persino cocci di ceramica levigati, vedi, l'uomo si è sempre ingegnato, no? Comunque, e la carta arriva molto più tardi. Allora, i primi a avere l'idea sono stati i cinesi, che già nel VI secolo ci sono dei documenti che parlano di fogli dedicati esclusivamente all'igiene personale, diciamo così. Nel 300 la corte imperiale cinese se ne producevano quantità enormi, milioni di fogli all'anno, quindi erano mega moderni. Qui da noi per secoli si è continuato con sistemi così improvvisati, ma quando arrivarono i giornali, quindi più o meno 1830-40, quando hanno cominciato a essere distribuiti un po' più così, diciamo che hanno avuto una seconda carriera. Dopo che le leggevi sapevi cosa fare.
La famosissima battuta di Benigni, che raccontava di suo padre che prendeva il giornale sotto braccio e scendeva in campo e diceva: io scendo in campo. E lui, quando ha sentito Berlusconi la prima volta dire "io scendo in campo", ha pensato a suo padre che scendeva con il giornale per andare a fare i suoi bisogni. Con lui, appunto,
E comunque negli Stati Uniti poi hanno avuto la brillante idea, alcuni almanacchi, quindi, che si vendevano così, quindi di carta, li facevano già stampare con un buco nell'angolo, così tu potevi appenderli dopo che avevi letto, così li avevi gli appesi.
Comodo.
Sì, però la svolta arriva nel 1857 con un imprenditore americano, Joseph Gaiety, che inventa, mette in vendita la prima carta igienica commerciale, ma attenzione, era venduta come prodotto medico. E la gente aveva anche un po' vergogna, non è che andavi proprio lì, infatti la tenevano sotto il bancone in farmacia per non far vedere cose così.
Casomai,
no?
Che uno si pulisce,
ma e poi invece sono arrivati alla fine dell'Ottocento i rotoli perforati, che sono poi quelli che conosciamo noi, soltanto che le prime versioni, insomma, ogni tanto, sai, la carta si fa col legno, magari c'era qualche scheggia, perché non e da lì comunque è rimasta quella. Però c'è ancora il dibattito, c'è chi dice che si mette col foglio che scende in avanti o col foglio che scende indietro. Il brevetto del 1891 mostra chiaramente il foglio che cade davanti, quindi abbiamo risolto anche questo inghippo.
Splendido.
Sì, e se vuoi ti dico in due parole quella cosa del fenomeno della pandemia, che tutti sono andati a comprare, non c'era più carta igienica nei negozi. Allora, economisti e psicologi hanno studiato e dicono che la carta igienica occupa tanto spazio. Quindi quando manca sembra una crisi enorme. Appunto, che sembra una cosa da niente, ma quando manca invece la mancanza.
E lo sappiamo tutti noi.
Ecco, su questo buon appetito.
Infatti.
Mashup su Radio Ticino.